Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Innanzitutto buon anno. Vorrei iniziare questo nuovo anno con la recensione di un film, uno dei primi che ho visto al cinema, uno di quelli che mi ha fatto innamorare del cinema, con attori fuori scale e un regista che sarebbe diventato uno dei miei preferiti. Un film che ha avuto una genesi davvero complicata, ma ancora non lo sapevo perché quella sera sono andato a vedere solamente un film con mio fratello. Quel film era Dracula di Francis Ford Coppola. Ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Sono quasi 2 anni che Francis Ford Coppola lavora attivamente alla sua versione del Dracula di Bram Stoker, di cui abbiamo parlato qualche anno fa. Le riprese sono finite da tempo, il montaggio è finito e fa cagare in primis a Coppola, che per questa ragione odia tutto e tutti, chiama a mezzanotte James Hart, lo sceneggiatore, gli vomita addosso la sua rabbia e lo fa arrivare da New York a Los Angeles. In 24 ore James Hart, che il progetto era stato il vero iniziatore, che ci aveva messo tutto in quella sceneggiatura, per anni aveva cercato qualcuno che la girasse, è in sala. Coppola lo lascia solo a vedere il film. Dopo 2 ore e 10 minuti Hart lo richiama e il film è finito, sì, e fa cagare. Non è però solo Hart la persona che tiene davvero a Dracula, anche Coppola ha uno strano rapporto col romanzo e da tempo pensava come poterne girare una sua versione. Come quasi tutto nella sua carriera, anche Dracula poi diventa una questione personale. Conosce il romanzo a memoria, ha un sacco di idee su come trasformarlo in film. Decenni dopo invece l'ha trasformato in un fallimento. Va tutto sistemato e nelle settimane seguenti Coppola e Hart guardano ogni pezzo non utilizzato di girato, riguardano lo storyboard, cominciano a pensare a come sistemare, cercando nelle pieghe quello che si è perso. Mettono insieme così una nuova versione in cui le scene sono spostate, scambiate, hanno nuovi inizi, nuove conclusioni, un nuovo ritmo. Alla Columbia Coppola dice che gli servono giorni di riprese aggiuntivi per cambiare il finale. Dracula è costato alla Columbia 40 milioni di dollari del 1992 ed è un progetto che fin dall'inizio nasce strano. Coppola ha approvato la sceneggiatura molto fantasiosa e piena di magia di James Hart, ma tutti gli dicono che non si può fare come vorrebbe lui, ovvero senza la computer grafica o senza comunque effetti digitali moderni. Coppola licenzia tutta la squadra degli effetti speciali e visivi in tronco e assume suo figlio Roman, allora poco più che ventenne, appassionato di magia e trucchi cinematografici. Insieme i due progettano una quantità e varietà di trucchi vecchio stampo impressionante per fare a mano quel che già si faceva con il digitale o con l'elettronica. Anche per questo, per dimostrare che quell'idea funziona, il film non può andare male, bisogna girare di nuovo diverse scene e soprattutto il finale. Ma com'è? Cos'è che non va? La risposta la fornisce George Lucas, che è amico di Coppola da tempo immemore. Coppola è così disperato che fa vedere il suo fallimento a tutti gli amici per un aiuto, specialmente a Lucas, cofondatore con lui dell'American Zoetrope, che per l'ennesima volta nella sua storia è in bancarotta e ha assolutamente bisogno di un successo, che poi arriverà dopo 3 Oscar e 215 milioni di dollari di incasso a fronte dei 40 milioni di budget di cui parlavamo prima, salvando ancora una volta la compagnia. Lucas c'entra il punto riguardo al finale, perché Lucas non è un gran regista, però è uno che ci vede molto bene sulle cose. Il finale non è coerente con le regole impostate. Prima, durante il film, si dice che un vampiro va ucciso staccandogli la testa e bruciandolo. Poi nel finale originale Mina uccide Dracula conficcando un paletto nel cuore e basta, va rifatto. La produzione è d'accordo e con l'occasione si rifaranno un altro po' di scene che sistemano il resto. Unico problema: Winona Ryder non vuole sentir parlare mai più di Gary Oldman. Per lei è stata una lavorazione infernale, non si è mai trovata con l'attore e ha avuto solo parole di rabbia. Non ha nemmeno partecipato alle foto promozionali di rito, figuriamoci se lo vuole incontrare un'altra volta. Francis Ford Coppola alza il telefono per la telefonata più difficile di tutte, anche più difficile di quella ai produttori, e dice solo: ciao Winona, ci sarebbero delle scene da girare di nuovo, ci stai a tornare sul set per tagliare la testa a Gary? l'unica domanda alla quale avrebbe risposto di sì. Si gira così il finale che tutti conoscono e che nonostante sia impeccabile è in realtà composto sia dalle nuove scene che da quelle girate un anno prima. Ma com'è questo Dracula di Coppola? E sembra proprio un percorso ragionevole quello appena concluso da Dracula nelle vesti di affascinante dandy con le lenti azzurre, una carica sessuale che spazia sospesa intorno a lui, ben superiore alle 50 sfumature di grigio dei vestiti che porta addosso. Il principe ha finalmente ritrovato la sua sposa perduta, Elisabetta, reincarnata nella giovane Mina Murray, fidanzata dell'avvocato Jonathan Harker, a Londra, oltre 4 secoli dopo e 2 anni in più che il cavaliere più valoroso della Transilvania è impazzito di dolore scoprendo che la sua giovane moglie è stata indotta al suicidio dai turchi e le è stata negata una sepoltura cristiana, affronto che induce Vlad III di Valachia, detto l'impalatore, a maledire Dio e trafiggere la croce sacra che comincia a sanguinare e a riempire il film del primo fiume di sangue. Ed è proprio questo il pretesto usato dal principe per attaccare discorso con Mina dopo averla indotta a guardarlo con le sue arti occulte. Libertà creativa compensata dall'uomo sandwich che passa poco dopo annunciando un Hamlet con Sir Harry Irving, amico attore di Bram Stoker, l'autore di Dracula, all'Elysium Theatre, lo stesso luogo dove venne messo in scena il Dracula dallo stesso Irving nel 1897. Una delle menzioni più brillanti del film rispetto al libro. In realtà il Dracula di Coppola può sembrare una parata di costumi di incomparabile bellezza, interpretato da un ottimo cast, oltre ai già citati Gary Oldman e Winona Ryder abbiamo Anthony Hopkins e Keanu Reeves, ma anche Tom Waits, Sadie Frost, ed è proprio per questo un film interessante. La montagna di trucco, l'enorme parrucca bianca acconciata a forma di cuore, la vestaglia rossa, l'andatura meccanica, le innumerevoli trasformazioni umane mostruose fanno di Gary Oldman un Dracula esemplare, uno dei 4 non morti da ricordare tra le centinaia circolanti nel cinema con Bella Lugosi, Christopher Lee e Klaus Kinski. Secondo me il vampiro è il personaggio concettuale che per antonomasia lega cinema e letteratura, e quello portato sugli schermi da Coppola nel 92 può essere considerato uno dei migliori adattamenti vampireschi di sempre. Un Dracula che contiene gran parte della storia del cinema di genere. Coppola lo voleva completamente impressionista, curando al massimo trucco e costumi, al minimo le scenografie, ma poi la produzione moderò questo approccio e vennero costruiti set maestosi e più veritieri. L'intensità è anche sottolineata dalle musiche di Wojciech Kilar, compositore polacco che si ispira alle atmosfere occulte dell'est europeo. Coppola si prende altre licenze poetiche, allontanandosi più volte dal testo originale, unisce il terrore che emana il mostro alla spettacolarità di sentimenti inaspettati. Un Dracula crudele gentiluomo, un non morto, uno sferato, costretto a perdurare pericolosamente nel tempo fino ad arrivare a Londra, attorno alla quale il regista fa girare i temi del romanzo originale: destino, necessità, amore e morte, vittime, carnefice perché obbligato a nutrirsi di sangue umano e allo stesso tempo vittima perché vuole tornare ad amare e non può per non condannare alla non morte l'amata. È un film vertiginoso girato da un maestro che ha un senso del cinema visionario tale da catturare lo sguardo oltre ogni ragionevole dubbio drammatico e immergerlo nel divertimento puro dell'incubo, come quello del mostro peloso che violenta Lucy nel giardino vittoriano nel cuore della notte, oppure Renfield, interpretato da un gran Tom Waits, il collega che aveva preceduto Harker in visita a Dracula, tornato completamente fuori di testa, rinchiuso in manicomio a cibarsi famelicamente di insetti aspettando il maestro. Notti da incubo che vedono Dracula reincarnarsi in lupi, topi o polvere luminescente, notti di gran tempeste, sconvolgimenti vorticosi. Una scena non è ancora finita e ne comincia un'altra tra varie azioni simultanee, come la notte brava di Jonathan Harker che cerca di dormire nel castello dove allora ha lasciato Dracula, invitandolo a non andare nelle altre stanze, viene sedotto dalle spose non morte di Dracula che emergono dal materasso e lo dissanguano pian piano. Un film scritto e diretto per divertire in modo raffinato, come un lungo effetto speciale creato direttamente nella macchina da presa che spazia su costumi fantastici, primi piani di cose orribili e curiose come le cellule di sangue contaminato. Nel finale la donna, l'amata, libererà dalla dannazione il conte e nell'ultima sequenza lo vediamo comparire nell'affresco accanto ad Elisabetta con le sembianze di un angelo. un Dracula scollegato da un mondo da cui continua a dipendere nella sua ricerca d'amore, e un po' come resiste l'Apocalypse Now, di qualcosa per cui sopravvivere cinematograficamente. Francis Ford Coppola è non per niente il talento visivo più esuberante della sua generazione. Il risultato di tutte le peripezie di Coppola e compagni è un film, quello di Dracula, dal look visivo unico, in cui la versione iniziale di Dracula vecchio con dei capelli da nonna è diventata iconica, e il cui modo di unire erotismo e morte non ha precedenti. Se Murnau col suo Nosferatu aveva iniziato la storia di Dracula al cinema con qualcosa di autenticamente poetico, un mostro brutto e respingente simboleggiato da topi portatori di morte in una storia immacolata, quella figura si era evoluta verso il dandismo. Nell'immaginario collettivo Dracula aveva i capelli tirati indietro dalla lacca, fumava sigarette occasionalmente ed era caratterizzato da movimenti nobili e alteri. Dracula di Bram Stoker, il Dracula di Coppola, invece ha diverse incarnazioni: capelli scompigliati di Gary Oldman, occhialetti da sole, tondi, piccoli, parla di sessualità fluida, di orge, di donne concupite e plagiate, ma anche di amori che superano gli oceani del tempo, come sentivamo prima, e una ricerca instancabile del piacere, trasportandolo nell'era moderna, ma dando inizio purtroppo a quella che sarebbe poi stata la deriva vampiristica adolescenziale che sta spaccando la minchia da Twilight in poi. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me è piaciuto tantissimo in realtà il film, quindi vedetelo, guardatelo se ne avete l'occasione, anche perché io non sono un grande amante degli horror. Non si può definire, sì, è horror, però non si può definire di paura, di terrore, è una perla, è un capolavoro.